Ah, la maratona di New York, Pietro. Ci siamo. Sei pronto?
Io sono nato pronto, Lorenzo. Sono già lì sulla linea di partenza.
Dai, allora abbiamo praticamente finito il podcast, quindi è inutile che andiamo avanti per le prossime 26 puntate.
Perché si fa sempre così, si parte troppo a bomba quando si corre una maratona, è una cosa che non si può mai rimediare.
Facciamo una cosa, invece prendiamocela con calma, va bene? Affrontiamo il percorso della maratona di New York in questi 26 episodi, capitoli. Un po' alla volta. L'idea che ci è venuta e che raccontiamo a chi ci ascolta è perché la raccontiamo per capitoli? Perché la Maratona di New York cambia talmente tanto, nella vita delle persone che la corrono e contemporaneamente di chi la sperimenta scopre talmente tanto che la città cambia che è interessante raccontarla metro dopo metro, miglio dopo miglio. Quindi l'idea che ci è venuta è quella di raccontarla così. E, prima di iniziare questa enorme avventura e questa prima puntata che è dedicata alle prime fasi, raccontiamo un attimo a chi ci ascolta perché ne parliamo io e te. Raccontami di te.
Ne parliamo io e te perché intanto abbiamo avuto la grande occasione di poterla correre insieme, di poter partire insieme e rivederci poi al traguardo qualche anno fa, perché grazie alla maratona di New York ci siamo conosciuti, siamo diventati amici, ci siamo poi incontrati in altre occasioni e quando mi hai chiamato qualche settimana fa per chiedermi se avessi voglia di fare questa chiacchierata di 26 miglia insieme a te, a me è sembrata una bella cosa poter partecipare e ho accettato molto volentieri di farlo.
E invece tu chi sei? Pietro Paschino, chi sei? Raccontiamoci un po' di noi prima che ci immergiamo.
Io sono un medico veterinario, prestato all'insegnamento per quest'anno, alla ricerca per qualche anno fino a quando il Covid ha stravolto le nostre vite, e soprattutto sono uno che corre appena possibile. Tra le varie corse che ha fatto c'è la maratona, di New York, ovviamente, e poi diverse altre in giro per il mondo. Tu chi sei invece, Lorenzo?
Ma io sono un runner e un uomo che lavora nel settore digitale e una persona che qualche anno fa, dopo aver corso per 6 volte di seguito la Maratona di New York, si è inventata un libro che si chiama La Corsa Infinita, ma tu questo già lo sai, e che racconta tutto quello che riguarda la Maratona di New York. E negli ultimi mesi mi è rimbalzata questa idea di cercare di sintetizzare un libro che, come molti dicono, è un mattone, in un qualcosa di più ascoltabile da chi corre. Quindi, se io fossi un runner, vorrei sentirmi raccontare la maratona di New York mentre corro, e quindi ci è venuta questa idea.
È un mattone perché è lungo come la maratona, però è scorrevole come la maratona stessa. Senti un po', Lorenzo, ma che ne dici di fare un'introduzione come fanno i nostri amici bravi Martino e Sandro di Run Lovers?
Secondo me è un'ottima idea e li possiamo copiare senza troppo ritegno. Quindi iniziamo. Io sono Lorenzo Dell'Uva. Questo
Io sono Pietro Paschino.
è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla Maratona di New York.
E questo è l'episodio Start.
Che musichina. L'ha
Bellissima questa. Chi l'ha fatta, Lore?
fatta Marzio, un amico italiano che vive a New York e che è anche lui un runner, che ha corso anche lui, se non sbaglio, un paio di volte la Maratona di New York, e quindi mi sembrava la persona giusta a cui chiedere un contributo musicale, perché non so tu, ma io con la musica non so proprio far niente, quindi.
Zero, guarda, io sono proprio negato con la musica. Ogni tanto ascolto qualcosa mentre corro, però non sono in grado di comporre.
Allora, iniziamo. Questa è la puntata Start. Parliamo di quello che succede all'inizio della maratona, nella fattispecie un po' prima. E diciamo subito una cosa, che l'idea di raccontare la maratona attraverso gli spazi sui quali si corre è un'idea che ci permette di raccontare la maratona da tanti punti di vista, tanti risvolti, quindi proprio il percorso vero e proprio, i quartieri che si attraversano, quello che si vede, le persone, le cose che si incontrano lungo il percorso. Quindi questa puntata qui in realtà è un po' atipica perché, pur essendo la prima e quindi atipica per definizione, in realtà raccontiamo quello che succede prima di partire, cioè dal momento fino al momento in cui uno sta per muovere il primo passo, che comunque nel caso della Moto New York è un processo piuttosto complesso.
Beh, la mia maratona di New York è iniziata in realtà nel momento in cui sono arrivato lì a prendere il pettorale. Lì mi sono proprio reso conto che stavo per iniziare una gara che sarebbe stata una gara anomala, intanto perché il pettorale è incasinatissimo, è pieno di informazioni, ci sono tantissime cose scritte e per uno che magari sceglie di fare la maratona di New York come prima gara, c'è qualcosa che a volte lo può destabilizzare un pochino. Ci sono tanti numeri, tante lettere. C'è il proprio nome che è sempre bello vedere su un pettorale, che è scritto un po' in piccolo, ma c'è. E poi ci sono dei colori, dei simboli che all'inizio non si capisce niente e uno, se non ha una guida come la tua, non sa che cosa fare.
Allora mettiamo un po' d'ordine, mettiamo un po' d'ordine. Allora, il pettorale è complicato, hai ragione, lo ammetto. È complicato perché la partenza della maratona di New York è piuttosto complicata e piuttosto, diciamo, incasinata rispetto ad altre partenze di altre maratone che magari chi ci ascolta può aver corso. Facciamo una premessa, obbligatoria. Questo podcast lo stiamo registrando nella primavera estate del 2021. Si è appena saputo che la maratona di New York si correrà e si è appena saputo che si correrà con modalità leggermente diverse da quelle usuali. Noi ci limitiamo a raccontare quello che sappiamo, quello che abbiamo sperimentato e non quello che sta per succedere, perché quello nessuno lo sa ancora. Quindi, per adesso raccontiamo come il pettorale di solito. Quindi, se qualcuno a novembre poi va a New York, corre e dice: "Ah, non è vero, il pettorale non era così", è probabile che qualcosa cambi, ma al momento non lo sappiamo. Quindi parliamo del pettorale in condizioni normali. E tutto quello che diremo, diciamo, sarà basato su condizioni normali. Il pettorale è densissimo di informazioni. Hai ragione tu, ci sono dei colori. I colori sono tre possibili: sono l'arancione, il blu e il verde. Questo perché i runner che arrivano a Staten Island in realtà sono divisi in tre macro gruppi principali che sono appunto legati al colore. Poi c'è l'indicazione, c'è un numero che è l'indicazione della wave e questo è legato a quale momento durante la giornata il runner partirà e ci sono quattro wave, quindi ci possono essere tre colori, quattro wave, giusto per andare a incasinare tutto. Poi c'è una lettera che dice in quale corral, ovvero in quale blocchetto di runner all'interno di ciascuna wave quel determinato runner partirà e poi finalmente c'è un numero che poi in realtà è il vero numero del runner, non ci sono due runner con lo stesso numero. Queste informazioni ci devono guidare un po' e ci devono guidare quando arriviamo a Fort Wadsworth. Tu come sei arrivato a Fort Wadsworth quella mattina, Pietro?
Ah, Ford
Wadsworth. È complicato, è complicatissimo da dire, dai, però è un forte militare che è a guardia di quello che si chiama il Verrazzano Narrows, che è il punto più stretto della baia di New York, ovvero dove i fiumi convogliano al mare e quindi è talmente tanto stretto che ci si può costruire un ponte sopra, che è appunto il fantomatico ponte di Verrazzano. Ma dimmi tu, come ci sei arrivato?
Io sono arrivato lì con l'unico mezzo che un vero runner che va a correre la maratona di New York deve obbligatoriamente utilizzare, e cioè il traghetto. Sappiate che è possibile arrivare anche con un altro mezzo che è l'autobus, ma questo viene caldamente sconsigliato dal nostro amico Lorenzo, e anzi, ricordo di essere stato quasi minacciato di evitare come la peste il bus e prendere assolutamente il traghetto. Poi, in realtà, questo ti permette di vedere alcune cose che l'autobus non ti permette. Un pezzetto in autobus dovrai farlo comunque.
Esatto. Allora sì, minacciato mi sembra, è vero. Allora io consiglio fortemente. Le alternative sono per arrivare, siccome Staten Island è appunto un'isola ed è lontano da Manhattan, dove la stragrande maggioranza dei runner che arrivano a correre la maratona di New York dorme la notte prima e la notte dopo della maratona, bisogna raggiungerla. E come si raggiunge un'isola? Si raggiunge o con un bus che parte, fa la strada e poi fa proprio il Verrazzano e arriva all'isola, ma il Verrazzano chiude per esigenze della gara molto presto la mattina. Oppure attraverso un traghetto che invece è più frequente, che parte dalla punta più a sud di Manhattan, che si chiama Lower Manhattan. Quindi in tutti e due modi si arriva alla partenza. Con gli autobus si rischia di dover andare prima, e questo può essere particolarmente fastidioso se si è in una wave che non è tra le prime, perché siccome la prima wave parte intorno alle 9:30 e l'ultima parte intorno alle 11, ma l'autobus deve necessariamente arrivare a Staten Island, se non erro, intorno alle 7 del mattino, se parti alle 11, stai dalle 7 alle 11 del mattino. Anche se su un prato a Fort Wadsworth, comunque, insomma, è un bel fastidio. Mentre se vai col traghetto guadagni qualche ora, ma rischi di comunque dormire poco quella mattina, no?
Beh, si dorme pochissimo, intanto perché sei un po' frastornato ancora dal viaggio, probabilmente, e poi, almeno per quel che riguarda me, per l'emozione, perché sapevo di dover correre e quindi ho dormito davvero poco quella notte. In compenso, grazie al fatto che ho preso il traghetto, mi sono goduto l'alba sull'Hudson e ho visto il sole sorgere sulla Statua della Libertà, che è stata davvero una bella scena perché Si vede prima un puntino che man mano diventa più luminoso e poi ti rendi conto, man mano che ti avvicini, che quella è la Statua della Libertà e che è lì che sembra che ti stia dicendo: dai che ti aspetto, muovi un po' le chiappe e cerca di venire in fretta. E con me hanno condiviso questa emozione diversi runner con cui poi fai amicizia perché è una cosa che viene automatica. Ti trovi lì con degli sconosciuti, la prima cosa che fai inizi a raccontare un po', a vedere quali sono le emozioni degli altri e stringi subito amicizia. È proprio bello questo aspetto del prendere il traghetto che forse mancherebbe nell'autobus. Non lo so perché non l'ho preso, ma ho questa mia idea. Nell'autobus ti siedi, stai un po' per conto tuo, è più difficile avere qualche chiacchiera con qualcuno, forse.
Allora, neanche io ho preso mai l'autobus perché sono sempre stato battuto dalla voglia di vedere il panorama e devo dire che la parola che tu hai usato secondo me è quella più giusta di tutte, cioè emozione. Quasi tutto quello che riguarda la partenza della Maratona di New York è emozione arrivare a Staten Island, è emozione vedere così tanti runner tutti accumulati nel parco, è emozione ovviamente partire, ma ci stiamo portando avanti un po' troppo rispetto al nostro racconto. Diciamo che comunque sia che tu scelga il traghetto, sia che tu scelga l'autobus, a un certo punto arrivi a Fort Worth e a un certo punto devi incominciare a utilizzare le informazioni che sono scritte sul pettorale. Quindi, se sei in gruppetto di persone, la prima separazione avverrà nel momento in cui arriviamo al biellagio e guardiamo il colore del nostro pettorale. Perché lì i gruppi si dividono in tre, appunto. Diciamo subito una cosa, i gruppi sono tre, quindi i villaggi con tutti i servizi per gli utenti sono identici e sono triplicati, quindi non c'è chi è più sfigato e chi è meno sfigato, però una cosa cambia in base al colore, cambia dove si correranno i primi chilometri della gara. Questo è dovuto al fatto, il problema è che i runner sono divisi in tre colori per poter dividere in un numero, diciamo, gestibile. E per poter utilizzare il verrazzano in tutto il suo spazio. Quindi quello che succede a seconda del gruppo in cui si capita è che si corrono i primi chilometri, sicuramente un pezzo di verrazzano diverso dagli altri. Quindi i runner blu, nella fattispecie quelli col pettorale blu, corrono nella parte superiore del ponte verrazzano, perché il verrazzano è un ponte a due piani, sulla parte destra. E questa è la partenza che chi guarda la gara in TV vede dove partono i top runner. Chi parte col pettorale arancione parte nella parte superiore del ponte, ma nella corsia di sinistra. Chi parte col pettorale verde parte nella parte inferiore nella corsia di sinistra. Questo che cosa determina? Determina che ovviamente, siccome tutti i runner devono correre lo stesso percorso, devono raggiungere, devono salire fisicamente sul ponte in punti diversi e quindi i runner sono divisi. Ovviamente alla fine i 42 km e 195 metri saranno uguali per tutti. E proprio in virtù di questo, quando poi si arriverà dall'altro lato, ma questo lo vedremo con calma, questi tre gruppi di colori in realtà fanno dei giri un po' diversi, perché essendo il Verrazzano un ponte stradale, in realtà fa dei giri diversi. Ma questo è oggetto della prossima puntata, quindi per adesso taccio. Tu che colore eri?
Io avevo il blu e quindi ho avuto la fortuna di correre sulla parte superiore del ponte. Tra l'altro, quella giornata era una giornata bellissima, per cui anche il dover trovare un posticino in cui attendere la partenza non era stato particolarmente pesante. Ricordiamo che la maratona si corre la prima domenica di novembre, quindi capita a volte che le giornate siano particolarmente fredde. Nel 2018 c'era fresco. Anzi, diciamo pure che per le nostre latitudini c'era abbastanza freddo, c'era 1-2 gradi se non ricordo male, però la giornata era bella, per cui questo mi aveva permesso di fare un bel giro all'interno del villaggio blu, di depositare la sacca con il cambio che avrei poi preso all'arrivo e poi di raggiungere la zona in cui aspettare la partenza, che è la zona dei cosiddetti corrals, come dicevi, in cui poi ho rincontrato te e poi anche la nostra compagna di corsa per quel giorno, Laura. Lì c'era un po' di tutto, c'era la possibilità di prendere da bere, da mangiare, qualcosa di caldo. Soprattutto io ho approfittato per prendere quello che poi è una specie di status symbol della maratona, che è il berrettino che regala la Dunkin' Donuts, un'azienda che distribuisce donuts, quindi ciambelle principalmente, che fornisce ai runner anche una specie di cuffietta in pile. Molto molto apprezzata perché è davvero calda e poi si può ritrovare nei mercatini di seconda mano online perché diventa davvero un oggetto di culto.
E diciamo una cosa importante, queste fasi che hai descritto sono le fasi che tutti i runner, indipendentemente dal colore, dalla wave in cui si trovano, passeranno. E la sensazione che si può avere è che quando si guarda il proprio programma di quella mattina, del traghetto che ti viene assegnato, del bus che ti viene assegnato, è di avere un sacco di tempo. In realtà c'è un po' di stress, almeno io lo vivo con un po' di stress, nel senso che quella mattina, soprattutto se hai il bagaglio da consegnare, c'hai dei tempi contingentati, quindi questo è ovviamente indifferente quale colore tu sia, ma in base alla wave cui appartieni, hai un orario massimo entro cui consegnare la borsa. In base alla wave in cui appartieni, hai un orario massimo in cui entrare nei corral, è un orario in cui i corral chiudono per poi partire. Quindi sostanzialmente occhio all'orologio quella mattina, perché può sembrare di avere un sacco di tempo, che il parco sia bellissimo, che ci siano un sacco di amici runner, eccetera, e si può rischiare di perdere dei momenti topici sui quali, diciamo, l'organizzazione, che è New York Road Runners, è abbastanza inflessibile. Niente è perduto, nel senso che se per caso non riesci a consegnare la tua borsa in tempo, puoi consegnarla per la wave successiva, e lo stesso se non riesci a entrare in corral. Però di fatto c'è questa regola aurea per la quale non ci si può spostare in una wave precedente, ma si può slittare nelle wave successive. Questo perché? Perché se il colore del pettorale è completamente casuale, la wave di appartenenza è legata al tempo che si è dichiarato in fase di iscrizione. Quindi, se sei in wave 1, sei nel gruppo dei più veloci, e più la tua lettera è bassa, quindi Wave 1, lettera A, sei tra i runner più veloci iscritti quell'anno. Più è la wave 1, 2, 3, 4, più la lettera E in giù, più sei tra i runner più lenti. Ovviamente, questo è un consiglio che vale per la Maratona di New York, ma vale per tutte. In fase di iscrizione non conviene assolutamente mentire sui propri tempi per un motivo molto semplice, perché se metti un tempo troppo lento perché te la vuoi prendere comoda, non riesci a correre al tuo passo perché sei circondato da persone che vanno più piano di te, e questo può crearti un problema. D'altro canto, se vuoi fare il fenomeno e dichiari un tempo troppo veloce, rischi di essere tu quello che rallenta le altre persone. Quindi il consiglio è: se avete corso una maratona, date il tempo ufficiale che avete raggiunto, che è molto veritiero. Se non l'avete mai corsa, ragionate su un tempo plausibile e siate un po' pessimisti, perché è meglio sorpassare poi delle persone che ti hanno sorpassato perché sono stanche, piuttosto che essere sorpassati da tutti in maniera abbastanza un po' deprimente. Ma aggiungiamo, tu avevi la borsa, hai detto, ma in realtà avresti anche potuto non prenderla. Che cosa succedeva se non prendevi la borsa? Te lo ricordi? Te lo sei mai chiesto?
Sì, lo ricordo benissimo. Io ho scelto di lasciare la borsa perché ero a New York da solo, non volevo rischiare di arrivare e non avere niente di asciutto da mettere. Però l'opzione che sceglierò dovessi correre nuovamente la maratona di New York, alternativa era quella di scegliere il poncho, che è quella specie di mantello che si vede nelle fotografie post maratona di New York, che rende tutti un po' supereroi o un po' puffi, come dici sempre tu.
Sì, io li chiamo puffi, ma perché sono stato puffo anch'io. Diciamo una cosa importante, che la scelta di borsa o poncho alla fine è una scelta che si fa durante le fasi di iscrizione, e non è una scelta che si fa una volta arrivati a New York. E purtroppo non ti fanno cambiare idea. Chiunque approcci la Maratona di New York le prime volte potrà notare che si ha la sensazione di aver a che fare con una gestione un po' rigida. Io li giustifico al 100% perché di fatto è una gara complessa che muove tantissime persone, e tra l'altro va ricordato, per chi non lo sapesse, la maratona parte da Staten Island e arriva a Central Park, non è un loop. Quindi quando tu consegni la tua borsa, per esempio, non è che la tua borsa la riprendi dove l'hai consegnata, la tua borsa la ritrovi a 42 km di distanza in un posto completamente diverso. Perciò sui tempi alla partenza sono molto contingentati, perciò devono saperlo prima. Quindi molta della rigidità e molta della, diciamo, schema applicato costantemente nelle fasi di partenza deriva da una gara estremamente complessa da gestire con una massa così grande. Che cosa c'è a Fort Worth? C'è sta la colazione, come dicevi, ci sono tanti bagni chimici, ci sono i corral dove entrare, e dentro i corral ci sono due cose importanti. Ci sono altri bagni chimici, che tra l'altro si svuotano poco prima della chiusura del corral, quindi chi proprio vuole fare una mossa furba può sfruttarli appena le persone si incominciano a muovere dal corral, e ci sono anche dei bidoni dove gettare degli abiti, perché una delle domande frequenti sulla partenza di New York è: come mi devo vestire alla partenza? Tu come eri vestito, Pietro?
Io avevo ovviamente il mio completo da corsa pronto per la gara, ma sopra ho tenuto una giacca e una felpa abbastanza nuove che avrei poi lasciato, ed effettivamente ho lasciato, in uno di questi bidoni. Sapevo già che ci sarebbe stata la raccolta, per cui ho cercato di portare con me qualcosa che sì, probabilmente non avrei più utilizzato, ma che sarebbe potuta essere usata da qualcun altro, perché tutto questo materiale che viene raccolto, questi vestiti vanno poi in beneficenza, per cui è bene anche lasciare qualcosa che sia effettivamente utilizzabile, insomma, non mettere la giacca che non si sarebbe più usata perché è piena di strappi e completamente logora. Per cui lasciai lì la giacca a pochi minuti dalla partenza e ci incanalammo in quello che era il breve percorso, che poi così breve non è, sono 500-600 metri, che dall'uscita del corral porta fino al punto poco prima della linea di partenza sul Verrazzano.
Lì vengono i brividi, forse per l'ennesima, ma forse per la prima volta davvero. Nel senso che arrivi a cospetto di questo ponte che hai visto fotografato dall'alto, dal lato, dal basso, da qualsiasi punto di vista, insieme a migliaia di altri runner, e finalmente vedi la linea di partenza. Poi, indipendentemente dal colore in cui ti trovi, la vedi da un lato, ma in realtà ci sono tre linee di partenza, una per ogni colore, appunto. E a fianco a te, se stai nella linea blu, come è capitato a te, come è capitato a noi, vedi i runner del gruppo arancione che corrono esattamente paralleli a quelli del blu nella parte superiore del ponte, e lì c'è un po' l'avvio di questa procedura, no? Nel senso che i runner si mettono in silenzio, si canta l'inno nazionale americano dal vivo, che è una bella tradizione di tutte le gare statunitensi. Il race director fa un po' un discorso in cui quasi formalmente dà il benvenuto ai tanti runner. Di solito, ripeto, ci sono 53.000 persone alla partenza nelle ultime edizioni, quindi sono tante persone. Colpo di cannone, Frank Sinatra canta New York, New York, e si parte e si imbocca il Verrazzano vero e proprio, perché questa scena che raccontavo in realtà avviene a pochi metri in un piazzale poco prima del Verrazzano, perché il Verrazzano, va ricordato, è un ponte autostradale, quindi il piazzale dove i runner si radunano poco prima di partire, in realtà è dove ci sono i caselli, dove normalmente i newyorkesi pagano per il casello dell'attraversamento del ponte. In totale, i runner che arrivano alla partenza di New York passano a Staten Island, e appunto a Fort Worth, qualche ora. Probabilmente arrivano col traghetto, per una partenza alle 9:30 del mattino, arrivano col traghetto alle 7 del mattino, poi prendono il bus che dal traghetto li porta al forte, e passa circa un'altra ora se va bene, perché c'è traffico, c'è casino, tante persone che devono prendere i bus. Poi entra lì, fa colazione, si getta un po' sul prato, conosce gente, eppure il tempo vola in quei momenti.
Il tempo va via davvero in un attimo. Poi ti rendi conto che stia succedendo qualcosa di davvero incredibile perché cioè, ci sono 70.000 persone che sono lì solo per quella mattina. Cioè, non dimentichiamo sta cosa. Normalmente a Staten Island non è che ci siano sempre fissi i bagni chimici per 70.000 persone e ci sia quella numerosità di forze dell'ordine, di volontari. Normalmente è un'isoletta
Non c'è
abbastanza
quasi
tranquilla.
nessuno,
Non c'è,
diciamoci la verità.
esatto, non c'è quasi nessuno. Per una mattina si ritrova con questa città medio grande, tra l'altro, perché 70.000 sono davvero tante persone, e tu ti rendi conto proprio lì che stai per partecipare a qualcosa di incredibile. E come hai ben detto, nel momento in cui arrivi, poco prima della partenza, che senti l'inno, l'emozione arriva al culmine e ti ritrovi in silenzio con tutti questi altri che aspettano lo sparo del cannone e quasi non pensi più a quanto tempo hai passato lì, al freddo magari che hai dovuto subire, al fatto che ti scappava di fare qualche bisogno e che hai cercato di accelerare proprio all'ultimo e aspetti solamente il momento di partire. Qui vorrei dire una cosa sul tempo a cui hai accennato prima, sul tempo di percorrenza di gara. Perché se sei lì per la prima volta, che vai a correre la maratona, ti sei allenato e sai che magari potresti valere 3 ore e mezzo, 3 ore e 40, 3 ore e 50, non so, insomma, qualunque sia il tuo tempo, ma anche 2 ore e mezzo. Forse 2 ore e mezzo diventano già atleti un po' più vicini ai pro. E pensi di poter fare il tempo della tua vita a New York? Forse devi rivalutare le tue priorità, perché nel momento in cui sei lì alla partenza, invece ti rendi conto che correre a New York sarà correre per divertirti e per goderti quello che la città ti regalerà. Se ancora non lo hai capito alla partenza, lo capirai dopo, ma di questo potremo parlare una volta scesi dal Verrazzano, mi sa.
Esattamente, faremo così. Sono d'accordissimo con te. Se proprio vuoi fare un tempo eccezionale in una maratona, è molto più furbo scegliersi una maratona più facile, perché New York comunque alla fine come percorso non è semplice, tantissime curve, ha tantissimi dislivelli, anche se lievi, però costanti, e come vedremo in questo viaggio non vai mai veramente in pianura, hai tantissimi ponti, 5, il Verrazzano è il primo, e quindi sì, io sono non d'accordo, strada d'accordo con te. La bellezza di New York è viversi e assorbire la città mentre ci corri dentro, quindi non dico di correre senza Garmin perché siamo runner e sappiamo che nessuno è in grado di correre senza orologio, no, non tanto per guardare il tempo durante la gara, ma per riguardarlo dopo, no? Più come dato da leggere passivamente per capire come si è andati, dove si è rallentato, dove si è corso troppo. Quindi sì, correte col Garmin, ma non guardatelo. Magari uno dei consigli che trovo utile, siccome la mattina può far freddo, soprattutto i primi chilometri può far freddo, io mi trovo comodo con i manicotti che poi dopo ti arrotoli e quindi stai finalmente con le braccia scoperte, ma prima, durante la partenza, i primi chilometri magari le copri. Ecco, se proprio vuoi farti un regalo, copri il Garmin con i manicotti, così non lo vedi, lui registra tutto quello che ti serve sapere e ti godi la gara e guardati intorno. Ma quello che vedrai intorno non è oggetto di questa puntata qui. Anzi, io direi che il timer parla chiaro, abbiamo raccontato grosso modo quello che succede, quindi direi che possiamo chiudere qui questa primissimissima puntata del nostro podcast. Tu che dici?
Sì, speriamo di essere stati interessanti, di aver detto qualcosa per cui valga la pena farci seguire anche per le prossime puntate. E salutiamo tutti.
Sì, salutiamo tutti e diamo un po' di compiti però. Quindi, innanzitutto questo podcast lo trovate su tutte le piattaforme dove vengono distribuiti i podcast normalmente. Scaricate le puntate che verranno, abbonatevi, lasciate recensioni, commenti,
Tante stelline.
tantissime stelline e passate parola ai vostri amici che sono appassionati di running o di maratona di New York. Speriamo che questa prima puntata totalmente sperimentale vi sia piaciuta. Che dire, ci sentiamo prestissimo?
Sì, ciao.
Ciao!